Controradio Notizie Estate.
Le 12.45, un buongiorno da Viola Giacalone, qui in studio per un nuovo appuntamento con il notiziario regionale di Controradio. Partiamo dalla cronaca: si è verificato un incidente sul lavoro a Lucca stanotte poco dopo le 3.30. Un 23enne durante il turno in cartiera si è schiacciato una mano all'interno di un macchinario. Il giovane si trovava nella cartiera Santa Gemma in via del Brennero a Lucca. È stato portato d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. L'incidente va allungare il lungo elenco di incidenti sul lavoro che si sono verificati quest'estate. L'ultimo proprio mercoledì scorso in un'altra cartiera in provincia di Pisa. Nel 2024 la Toscana ha registrato un aumento significativo degli incidenti sul lavoro. Nei primi due mesi dell'anno sono stati segnalati 6 morti sul lavoro nella regione, collocandola nella fascia di rischio gialla a livello nazionale. Hanno superato il concorso ma rischiano di non avere una cattedra ed essere scavalcati dai vincitori di altri concorsi successivi. Per questo gli idonei del concorso ordinario per infanzia primaria e secondaria 2020 e del concorso STEM 2023, ovvero quello di materie matematico-scientifiche, oggi hanno protestato con un flash mob sotto l'ufficio scolastico regionale a Firenze. Secondo quanto spiega in una nota la FLC-CGL Toscana, che sostiene l'iniziativa, al centro della mobilitazione la decisione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara di limitare le assunzioni del personale docente per la Toscana. Secondo il sindacato significherebbe assumere solo 2.367 docenti rispetto ai 3.400 posti vacanti. È una scelta che penalizza gravemente chi, dice la nota, pur avendo superato con successo tutte le prove di procedure concorsuali già espletate, si trova estromesso dall'immissione in ruolo per l'incapienza del contingente e rischia di vedere ulteriormente prolungata la propria precarietà. Il sindacato si impegna dunque a intraprendere tutte le strade possibili per ottenere un piano di reclutamento che risponda alle legittime aspettative dei docenti in sospeso. Allo scopo intende aprire un confronto diretto con tutte le forze parlamentari e con la stessa Commissione europea. A Marradi, un anno dopo il terremoto, ancora famiglie fuori casa e chiese chiuse. Tra pochi giorni sarà passato un anno dal terremoto di magnitudo 4.9 che alle 5 del mattino del 18 settembre 2023 colpì il paesino del Mugello. Un sisma che, anche se sul momento sembrava non avesse causato ingenti danni, ha ferito profondamente vari immobili, i cui abitanti sono in alcuni casi ancora fuori di casa. Abbiamo chiesto al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, di fare un punto sulla situazione. Sentiamo l'intervista.
La situazione è a un anno dal terremoto, stanno procedendo i lavori della parte pubblica grazie ai fondi della regione Toscana, quindi il 19 di settembre inaugureremo l'aula magna che è della scuola dell'istituto comprensivo, che è chiuso dai tempi del terremoto, il centro studi del Castagno. Un po' più lungo è la questione del circolo di una frazione sul quale stiamo procedendo con la progettazione per poi fare i lavori, ma grazie alla disponibilità anche di un privato si sono trovate soluzioni alternative. Diversa è la questione dei privati, dove c'è una ventina di domande di persone che hanno fatto domanda per avere il contributo, che riceveranno il contributo sempre di Regione Toscana, un contributo di 25.000 euro. Ovviamente lo riceveranno a fronte del termine lavori. Il problema è che in molte situazioni questo contributo, pur importante, non basta minimamente per fare gli interventi, e quindi qualcuno ha rinunciato, qualcuno non avendo possibilità di mettere la parte restante non sarà in grado di risistemare almeno per il momento, e in più c'è la situazione delle aziende, delle imprese che al momento non hanno avuto la possibilità di accedere al contributo, che ci auguriamo possa succedere. In ultimo, anche se non meno importante, per quello che è il territorio, le radici, la comunità del paese, molte chiese sono tuttora chiuse, tuttora inagibili. Infatti abbiamo chiesto un incontro alla curia per capire quali sono le loro intenzioni, perché uno per, ovviamente per i fedeli, ma anche come patrimonio culturale e se vogliamo anche turistico del territorio, erano un punto di riferimento molto importante. I danni particolarmente ingenti devono essere affrontati con eventi dello stesso caso, sicuramente non ci sono state vittime, questo è il passaggio fondamentale più importante, però è stato un colpo forte in un territorio molto provato, i danni sono stati importanti.
Torniamo a Firenze, dove dopo anni di incubazione è nata finalmente la piattaforma Robin Food, che rivoluziona il mondo del delivery, sfida le multinazionali delle consegne e funziona senza algoritmi e grazie anche a una struttura sostenibile senza sfruttamento dei lavoratori. Raffaele Palumbo ha intervistato Simone Di Giulio, il fondatore di Robin Food. Sentiamo.
Noi siamo partiti a novembre del 2021, quindi a novembre faremo 3 anni. Ora siamo fermi perché ad agosto chiudiamo la piattaforma, in quanto ci sono molti pochi ordini sulla città di Firenze. Apriamo ora da lunedì. Noi abbiamo, come vale per le altre piattaforme, una serie di ristoranti che collaborano con noi. Naturalmente in realtà quello che cerchiamo di fare noi in più è avere un rapporto più umano, un rapporto di collaborazione anche più stretto. Infatti ci sono alcuni ristoranti che hanno scelto di rimanere in esclusiva con noi proprio per in virtù di questo fatto. Anche con i clienti l'assistenza diciamo è più vicina, ecco, più di quartiere direi. Rispondiamo subito al telefono, le consegne sono gestite tramite una piattaforma, ma che ha dietro un essere umano, ecco, che si occupa di amministrare e gestire gli ordini, quindi dividerli fra i rider, rispondere al cliente e rispondere eventualmente anche alle esigenze di rider e clienti e di ristoranti. Come sappiamo, a volte possono trovarsi anche in difficoltà, fare qualche ritardo,
certo.
Quindi non c'è una macchina dietro, ma un essere umano, ecco. Genera dei rapporti che vanno, ecco, al di là dell'ordine singolo. Si possono coprire questi orari tranquillamente avendo un contratto regolare, avendo delle sicurezze, come funziona per esempio per la ristorazione. Certamente anche lì, come per noi, ci sono gli stessi orari di punta sostanzialmente, quindi il fine settimana, venerdì e il sabato sera sono più carichi, gli altri giorni meno scarichi. Però organizzando il lavoro in una certa maniera si possono garantire tutte le cose che sono garantite ad altri lavoratori, quindi un contratto nazionale. Il lavoro c'è, noi portiamo alla fine, portare un pasto a casa, magari sgravare una persona che è stata a lavorare tanto tempo o non ha voglia di cucinare oppure vuole fare una cena con gli amici o in famiglia. Quindi diciamo che portare un sorriso, ecco, all'interno di una casa con del buon cibo è il nostro obiettivo. Lo si può fare organizzando il lavoro in maniera che tutte le parti abbiano il loro giusto corrispettivo.
A Firenze sono piantati 1000 alberi in più ogni anno. Aumenteremo il patrimonio verde, dice l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze Paola Galgani, parlando dell'ultimo quinquennio. Una scelta indispensabile alla luce dei cambiamenti climatici. Dove gli alberi sono assenti, infatti, ci sono almeno 4-5 gradi in più. Sentiamo l'intervista.
Da una parte la scelta del Comune di Firenze è quella, appunto, anche quando abbiamo la necessità, peraltro anche per ragioni davvero di salute complessiva, no? Della foresta urbana, chiamiamola così, di rimuovere degli alberi, tagliare degli alberi, la scelta è quella appunto di ripiantarne se possibile di più, cioè ne tagliamo uno e come minimo ne ripiantiamo due, quindi vuol dire che insomma c'è una scelta direi strategica, insomma, no? Di aumentare il numero del verde in senso lato, perché poi noi guardiamo gli alberi ma sappiamo bene che è un sistema, no? Ed è un sistema in cui ci sono arbusti, alberi, piante spontanee, il verde è tanto, no? È fatto di tante, appunto anche di tante diversità, di tante biodiversità che sono anche queste necessarie per mantenere l'ecosistema. Quindi sì, è una scelta strategica e chiaramente quando siamo costretti a farlo, il nostro approccio è sempre quello di cercare di piantarne di più e anche di modificare, no, alcune aree, provando a trasformarle in aree anche verdi, non solo verdi ma anche verdi. La scelta della tranvia è una scelta che va comunque nella direzione, anche non solo per questa ragione, ma anche di migliorare la vivibilità della città, provando a costruire un sistema di trasporto pubblico e collettivo che possa favorire, appunto, da parte dei cittadini, dei lavoratori che vengono a Firenze, degli studenti, l'uso di questo mezzo al posto del mezzo privato. E anche questa è una scelta che guarda alla sostenibilità, all'affrontare anche il cambiamento climatico. Noi già da tempo abbiamo, insomma, la direzione ambiente, tutte le volte appunto che facciamo un intervento, da una parte c'è anche l'inserimento di sistemi di irrigazione, non sempre è possibile farlo, non dappertutto, dall'altra appunto c'è la cura. Noi abbiamo fatto tra l'altro una scelta, un investimento di una valutazione attraverso ovviamente, insomma, degli esperti di tutti gli arbusti e gli alberi che noi abbiamo per capire qual è la loro condizione, perché nella cura ovviamente c'è anche questo, no? C'è la verifica, no, di tutto questo patrimonio che è enorme. E dall'altra sì, chiaramente dobbiamo fare tutti uno sforzo, a partire chiaramente dall'amministrazione comunale, per trovare anche nelle ripiantumazioni quelle piante che possano permettere di affrontare questo cambiamento.
Una segnalazione culturale: l'1 settembre i musei gratis per i residenti in area di Firenze. Tutti i residenti dell'area metropolitana della città avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. I musei visitabili sono Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, il Memoriale delle Deportazioni, il Museo del Novecento, la Cappella Braccacci in Santa Maria del Carmine, Murati Art District e Forte Belvedere. Anche per i bambini e per le famiglie sono previste alcune attività, fra cui il racconto animato Per fare una città ci vuole un fiore e Vita di corte a Palazzo Vecchio. Proseguono anche le visite guidate alle torri e porte cittadine. Domenica 1 settembre sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò, la Torre della Zecca e Porta San Frediano. Siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli di brezza fino a moderati di maestrale sul litorale meridionale dal pomeriggio, mari poco mossi e temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte di 37-38 gradi sulle zone interne. Sono le 12.57, si conclude qui questo appuntamento con il notiziario regionale. Vi ricordo il prossimo alle 18.30 con Raffaele Palumbo. Vi lascio agli eventi del City Lights dopo la sigla e vi auguro un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio.
Controradio Notizie Estate.